Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Noi vogliamo crederci forti. Nostro orgoglio vuole vederci forti, capaci, finché non siamo deboli e poi vogliamo aiuto. Non è così. Non è così che nell'orgoglio vogliamo chiuderci dentro il nostro piccolo guscio, facendo credere quello che vogliamo affinché tutti possano vederci bene e forti e bravi. Ma sappiamo tutti che ci sono quei momenti in cui Dio permette che le cose crollano e abbiamo bisogno di aiuto e siamo deboli e non ce la facciamo. L'uomo più forte arriva ad aver grandi bisogni di aiuto e per questo gli uomini pregano. Per questo gli uomini pregano. Gli uomini pregano in tutto il mondo, anche quando non sanno a chi pregare. Gli uomini pregano perché sanno che siamo piccoli e c'è qualcuno di più grande. Anche noi preghiamo, ma non sempre preghiamo con perseveranza. È facile pregare quando il problema sta lì proprio davanti alla porta, quando il male mi sta facendo soffrire, è facile pregare. Ma quando i problemi non sono oggi, ma sono per un domani, è facile trascurare la preghiera. Quanto di voi genitori, e potrei dire con figli piccoli, ma anche con figli grandi, quanti di voi genitori pensate a problemi nel matrimonio dei vostri figli? Pensi a problemi nel matrimonio di Davide. È sbagliato non pensarci. O di Manuel, o di Martina, o di Alice. Perché dovremmo pensare? Che dovremmo vedere i peccati dei nostri figli e dovremmo dire questo porterà a grossi problemi. Se c'è modo di intervenire adesso è il momento. Perché quando arriva a quel punto non puoi fare niente se non vogliono aiuto. È giusto quando un figlio è piccolo pensare a quello che ti tiene inginocchiato, a quello che ti tiene dipendente da Dio. Noi preghiamo, siamo bravi a pregare quando il pericolo è alla porta. Dobbiamo pregare nei momenti di calma per essere pronti quando il pericolo è alla porta. Quindi abbiamo bisogno di perseverare e non essere presi con le cose del momento. Ma è difficile perseverare nella preghiera. Un motivo che veniamo distratti, un motivo che non pensiamo alla gravità dei pericoli. Ma ci sono altri motivi. A volte è difficile, pur vedendo il pericolo, è difficile perseverare perché non in modo cosciente o palese, ma dubitiamo che Dio risponderà. Dubitiamo che serve pregare, cioè che cambierà. Io posso pregare, ho già pregato, ma nulla è cambiato. Noi tutti abbiamo questo pensiero. Se io invece sono convinto che Dio ascolterà la mia preghiera, diventa uno stimolo di pregare. Quindi, ciò che ci serve per poter essere più costante nella preghiera, uno è capire che abbiamo bisogno. Numero due è di capire che Dio veramente ascolta ed esaudisce le nostre preghiere quando sono fatte secondo la sua volontà. Oggi vogliamo considerare un insegnamento di Gesù che serve proprio per questo. Gesù lo fa per aiutarci a comprendere meglio il cuore di Dio per quanto riguarda le nostre preghiere. Il brano che vogliamo vedere, se volete trovare, è Luca 11, 5 a 13. Perché È sempre importante aprire la Bibbia e seguire nella propria Bibbia quando si ascolta un insegnamento? Perché è importante questo? Ci sono vari motivi perché è importante. È un fatto che si è verificato con gli studi che si ricorda molto di più quando non solo ascolti ma anche leggi mentre ascolti. Si ricorda di più. Numero due, con una penna si può anche scrivere parole chiavi nei margini, sottolineare qualche parola, si può. E quel tipo di ascoltare vuol dire che tu capirai di più del messaggio e resterà più nel cuore. Quindi è importantissimo ogni volta che si usa di trovare e rileggere accanto a chi sta insegnando. E volendo anche scrivere appunti man mano che, ah, questo è importante, scrivete. Quindi è buono aprire la Bibbia e ascoltare. E il brano Luca 11, 5 a 13. E in questo brano Gesù ci aiuta a capire il cuore di Dio verso di noi, nei nostri confronti. E Gesù fa questo descrivendo quello che fanno gli uomini per gli amici quando vengono chieste cose con insistenza. E questo per farci capire quanto di più Dio risponderà. Poi, nei versetti 9 a 10, Gesù ci comanda a pregare con perseveranza, assicurandoci che Dio risponderà a quelle preghiere. E infine, nei versetti 11 a 13, Gesù ci fa un confronto con un padre terreno che, pur essendo malvagio, desidera dare i buoni doni al suo figlio. E quindi ci mostra che, quindi, che il nostro Padre Celeste certamente farà bene ai suoi figli. E tutto questo serve per aumentare la nostra fede in Dio, che possiamo dire, conviene pregare perché Dio mi risponderà, Dio mi ascolta. Però Gesù non conclude là. Infatti sarebbe molto sbagliato concludere là. Gesù conclude insegnandoci che cosa bisogna pregare. Quindi vogliamo considerare insieme questo insegnamento pregando che noi vedremo di più il cuore di Dio nei nostri confronti. E vorrei pregare quello prima che iniziamo. Padre, abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te nella mia vita, come uomo. E ho bisogno di te come pastore. Ho bisogno di te in questo momento che io posso non offuscare le tue parole, ma posso solo dichiarare con chiarezza quello che è la tua parola qui per noi. E in questo brano Gesù ci mostra il cuore del Padre nei nostri confronti. E allora io ti chiedo, Padre, di aprirci gli occhi che possiamo afferrare quello che Gesù ci insegna, che possiamo comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio per noi, un amore di un padre che ama i suoi figli, affinché possiamo essere stimolati a pregare di più e pregare con costanza e anche pregare per le cose giuste. Ti prego questo, intervieni adesso nei nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, consideriamo queste tre divisioni. 5-8 usa l'esempio di due amici per insegnarci l'importanza di insistere sapendo che porterà risultati. Nei versetti 5-8, Gesù, per arrivare a mostrarci che egli risponderà alle nostre preghiere fatte con perseveranza, inizia con un esempio umano, parlando di una situazione in cui un uomo chiede aiuto da un suo amico, ma l'amico non vuole essere disturbato, non è un buon momento per lui. Però l'uomo insiste e vediamo quello che succede. Leggo Luca 11 da 5 ad 8. Poi Gesù disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché il mio amico in viaggio è arrivato da me ed io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendogli dice: Non darmi fastidio, non disturbarmi. La porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me. Non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dartigli perché lì è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Allora, c'è questo amico, io conosco dei vicini di casa. Io posso immaginare se a un certo punto arrivano amici e noi non abbiamo pane in casa e arrivano e vogliamo fare i panini per loro e sono le 2 di notte e io vado e suono la porta del mio amico. Il mio amico dice dalla finestra: senti, siamo già a letto, chiamami nella mattina. Ma senti, hanno fame. Siamo già a letto, chiamami nella mattina. Bring, bring. Siamo già a letto. Ma hanno fame i nostri amici. Il nostro amico si alzerà per l'insistenza. Andrà giù in cucina, cosa ti serve? 3 pani? Ma potrei avere 5? Sì, 5 pani. Ti serve qualcos'altro? Un po' di affettato? Anche affettato. Ma avete un po' di olio d'oliva? Sì, olio d'oliva. Quello che voglio mi darà tutto. Questo è il punto di Gesù. Non per l'amicizia, ma per l'insistenza. Perché dico, scusami, se non mi apri, continuo a bussare. E lui verrà giù e mi darà tutto. E Gesù sta insegnando l'importanza di perseverare nel chiedere. Gesù insegna questo altrove. Vi leggo io, o volete trovare, Luca 18. Conosciamo questo brano. La stessa cosa, ma in questo caso non è nemmeno un amico. È la donna vedova con il giudice ingiusto che... era iniquo, era malvagio. Vi leggo Luca 18 da 1. Poi Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia al mio avversario. Ma per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua ad infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore? Sì, io vi dico, li vendicherà prontamente. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? In questa parabola, il giudice iniquo non era per nulla amico di quella donna, ma non solo non voleva essere disturbato, ma non gli importava nulla di lei. Nonostante questo, visto che lei perseverava nel chiedere, alla fine il giudice ha esaudito la sua richiesta. Quanto di più Dio, che ha un grande cuore per i suoi, risponderà ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Dio vuole la perseveranza nella preghiera. Il cuore di Dio non è come il cuore di quel giudice iniquo. Quindi, se quel giudice era disposto ad esaudire alla donna per la sua insistenza, quanto di più Dio sarà pronto a rispondere a chi persevera nella preghiera. Tornando al nostro brano in Luca, e tornate, questo è il punto di Gesù qui. Quando preghiamo, dobbiamo pregare con insistenza, con perseveranza. Gesù vuole incoraggiarci a ricordare che Dio risponderà quando preghiamo così. Capire il cuore di Dio verso di noi diventa uno stimolo di non mancare nella preghiera. Ma ho già pregato più volte e Dio non ha risposto. Perfetto. Dio ti sta insegnando a perseverare. Infatti, versetto 9 e 10, Gesù continua, basandosi quella situazione dell'amico che va a mezzanotte. Gesù ci insegna: visto che anche un uomo imperfetto farebbe quello e Dio farà molto di più. Vi dico come pregare, versetto 9. Perciò vi dico, chiedete, e vuol dire continuamente, e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate, vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è il punto di Gesù qui? Sta insegnandoci a perseverare qui? In questi due versetti, Gesù ci sta insegnando a perseverare? Principalmente? Chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è il punto principale di Gesù qua? Non è di esortarci a pregare con perseveranza. Il suo punto principale è Dio risponde. Dio risponde. Gesù ci sta dicendo, Dio risponderà. Certo dovete pregare con costanza. Perché? Perché Dio risponderà. Possiamo avere certezza in questo. Infatti il fatto che Gesù usa tre modi diversi per descrivere la preghiera, tutti che implicano la perseveranza, alla luce poi dell'esempio che aveva appena dato dell'amico a mezzanotte, Gesù ci sta esortando di chiedere con perseveranza, di cercare, di bussare, eccetera, perché c'è la certezza che Dio risponderà. Gesù vuole che sappiamo che Dio risponderà. Chiaramente è importante capire che l'insegnamento di Gesù non finisce con versetto 10. Perché se tu finisci il versetto 15, allora io posso pregare e Dio sempre mi darà quello che ha chiesto. No, non sta dicendo quello. Non sta dicendo quello. Ci insegna cosa pregare nel versetto 13. Ma qui ci sta dicendo Dio risponderà per sicuro. E quindi è importantissimo leggere tutto quello che Gesù dice. Vedremo. Ma adesso ricordiamo che Dio risponde alla preghiera. Allora andiamo avanti, 11 a 13, che ci mostra ancora di più il cuore che Dio ha per i suoi figli. Gesù vuole che comprendiamo quanto Dio è pronto a curarci e a darci quello che ci serve. Dio vuole benedirci. Dio non risponde meccanicamente alla preghiera. Cioè Dio non risponde perché è il suo dovere e lo fa. No, no. Dio risponde con cuore. E questo è il punto di Gesù, di farci capire il cuore di Gesù Cristo, di Dio Padre nei nostri confronti. Dio risponde con amore, con bontà, perché questo è il suo cuore verso di noi. E per farci capire questo, Gesù ci fa pensare al cuore di un padre umano nei confronti di suo figlio. È naturale che un padre ama suo figlio e vuole curarlo bene. Anche un uomo malvagio, che magari è cattivo con altri, di natura ha grande premura verso il suo figlio. Noi, se noi guardiamo anche i dittatori, uomini malvagi nel mondo, tu vedi che quanto loro curano i loro figli, gli danno il meglio che possono, perché è qualcosa di naturale. Gesù ci fa vedere questo facendo la domanda, a cui la risposta è ovvia, chiedendo quale padre darebbe al figlio una pietra se il figlio gli chiedesse del pane? Un figlio ha fame? E va dal padre, affamato, dicendo, papà, ho fame, ti prego, dammi da mangiare, dammi un po' di pane. E quale padre prenderebbe una pietra e direbbe una pietra anziché il pane? O quale padre direbbe un serpente al posto di un pesce? Di nuovo, sempre cibo. E il punto che è così chiaro, ma nessuno farebbe quello, ma certo no. Ma perché no? Ah, ma perché ama il figlio e vuole curare il figlio. Allora, Se questo è vero per i padri che sono malvagi, se questi uomini sanno dare i buoni doni al loro figlio, quanto di più il Padre Celeste di ogni vero figlio di Dio donerà il dono migliore a coloro che glielo chiedono. Allora, mentre leggo questi versetti, ricordate che il punto centrale di Gesù qui è di farci capire di più il cuore di Dio verso i suoi figli, verso coloro che lo cercano di cuore. Quanto grande è il cuore di Dio verso i suoi. Leggo adesso 11 a 13. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Un padre umano ascolta quando suo figlio gli parla di un bisogno e entro le sue capacità non rifiuterà mai una richiesta che fa del bene a suo figlio. Questo è il cuore di un padre, questo è naturale anche per un padre malvagio e Gesù vuole che comprendiamo non solo che Dio risponderà, ma il cuore di Dio nei nostri riguardi. Quanto grande è il cuore di Dio verso i suoi, quanto è pronto a curare. Allora, a te che sei credente, dico, quando preghi, ricordati a chi stai pregando. Non vai a Dio dubitando che ti ascolterà e chi pregando perché è un dovere pregare. Vai a Dio ringraziandolo per primo che lui ha un cuore per te e vuole il tuo vero bene e ti ama ed è premuroso verso di te e ti ascolta attentamente. Prima che tu chiedi, Dio ha già desiderio di curarti. La preghiera non serve per convincere Dio. Scusate, cosa si implica quando si prega? Oh, ti prego, Padre, ti prego, per favore, aiutami, per favore. Cosa implica del cuore di Dio una preghiera fatta così? Cosa implica? Noi potremmo criticare uno che dice bisogna pregare alla Madonna perché lei ha cuore per noi e lei può ottenerci grazie. Ma cosa stai dicendo del cuore di Dio? Ma se noi preghiamo implorando Dio, cosa stiamo dicendo dal cuore di Dio? Se noi preghiamo perché è un dovere pregare, ma dubitando che Dio vorrà curarci, cosa stiamo dicendo dal cuore di Dio? Un buon punto per iniziare le preghiere oltre all'adorazione è di ringraziare Dio per il suo cuore. Oh Signore, io ti ringrazio che tu mi ami, tu mi hai al cuore, tu mi stai ascoltando e non devo convincerti, non devo implorarti, io metto davanti a te la mia situazione e ti prego il tuo intervento. E sai che una persona senza Cristo può andare a Dio così? Se va a Dio chiedendo non aiuto ma chiedendo la salvezza? Una persona che va a Dio per mezzo di Cristo dicendo sono peccatore ma voglio la salvezza, voglio il perdono, voglio Cristo, può sapere grazie che mi stai ascoltando. Così dice Gesù in Giovanni 6. Chi viene a me non lo caccerò via. Chi viene a me con quel cuore io non lo caccerò via. Quindi anche chi cerca la salvezza può pregare con fede, se cerca la salvezza di cuore. In ogni caso, possiamo pregare con fede, sapendo che non dobbiamo convincere Dio, perché il cuore di Dio è già pronto a curarci nel modo migliore. Infatti, quando preghiamo, dobbiamo ricordare il cuore che Dio ha per noi e quanto è pronto a curarci, perché questo ci darà pace che Egli risponderà nel modo giusto e al momento giusto. Grazie a Dio, non risponderà sempre come abbiamo chiesto. Non perché non ci ama, ma perché Lui ci ama troppo di rispondere quando la nostra richiesta non è la cosa giusta. E quindi possiamo pregare con fede, sapendo che Dio ci ama. Possiamo pregare con perseveranza, sapendo che Dio risponderà. Allora, finora in questo brano, Gesù ci ha insegnato l'importanza di perseverare nella preghiera, la certezza che Dio risponderà, e ci ha fatto capire di più il cuore di Dio per noi. E dobbiamo ricordare l'importanza di avere perseveranza, perché Dio risponderà, ma risponderà con amore. E quanto è importante ricordare questo. Questo ci stimola a continuare a pregare. Però c'è un terzo insegnamento in questo brano, molto importante. E se dovessimo mancare di capire questo ultimo insegnamento, potrebbe portarci a credere una dottrina falsa, sbagliata e pericolosa. Nel versetto 13, Gesù ci aiuta a capire quello che deve essere il contenuto delle nostre preghiere. Certamente, Dio risponde alla preghiera fatta con perseveranza, però un'altra condizione è che sia fatta secondo la sua volontà. E quindi, in questo brano, Gesù ci insegna cos'è quella preghiera. Leggo ancora 13. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù ci insegna che certamente Dio risponderà alle nostre preghiere dando lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. In altre parole, sta dicendo: questa è la vostra preghiera, giusto? Gesù sta presumendo: questo è quello che chiedete, questa è la cosa giusta da chiedere. Noi chiediamo questo? Prendiamo alcuni minuti per considerare alcuni dei significati di chiedere lo Spirito Santo, perché dobbiamo pregare queste cose. Inizio con la prima volta che uno chiede lo Spirito Santo, ed è nella salvezza, per essere salvato, perché nella Bibbia impariamo che quando Dio salva una persona, per fede in Gesù, quella persona riceve lo Spirito Santo, viene battezzata nello Spirito, riceve il sigillo dello Spirito, riceve la garanzia o la capara dello Spirito per la piena redenzione. Allora, vi leggo alcuni versetti che parlano di questo. Efesini 1, 13 a 14. In Cristo, in Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia e la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. In 2 Corinzi 1:22. Il quale Dio ci ha anche sigillati e ci ha data la capara dello Spirito nei nostri cuori. Quando una persona prega col cuore a Dio chiedendo la salvezza, sta chiedendo lo Spirito Santo che venga in lui, sigilla, rigenera, che lo santifica e diventa la capara. E quando uno chiede, Dio darà lo Spirito Santo. Allora, la prima applicazione diretta di quello che dichiara Gesù è che quando uno desidera veramente la salvezza e chiede a Dio di cuore con perseveranza, sarà salvato da Dio, riceverà lo Spirito Santo, diventerà un vero figlio di Dio, riconciliato con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E quindi, quanto di più il nostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Però non è solo per arrivare alla salvezza che si chiede lo Spirito Santo. Ci sono tanti modi in cui chi è già salvato può chiedere al Padre di dargli lo Spirito. Per esempio, in un vero credente c'è il frutto dello Spirito, che è un dono di immenso valore. Conosciamo bene questo elenco, Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Ma chi riceve lo frutto dello Spirito? Automaticamente ogni credente? Automaticamente ogni credente che cammina in santità e dimora in Cristo. Quindi possiamo chiedere a Dio di aiutarci a camminare in santità, perché allora questo frutto dello Spirito abbonderà in noi. Poi la Bibbia ci insegna che lo Spirito ci illumina per aiutarci a comprendere la parola di Dio. È importante pregare prima di leggere la Bibbia, chiedendo a Dio di far abbondare in noi il suo Spirito per darci intendimento quando leggiamo. E non solo di capire il brano, ma capire il brano per poi capire quali dei nostri ragionamenti non sono veri. Bisogna pregare, Signore, mostrami, anche tramite altri, mostrami quali dei miei pensieri non sono conformi alla verità che sto imparando. Perché imparare e non vedere quali dei tuoi ragionamenti non sono conformi non ci giova nulla. Quindi è di pregare questo. E posso aggiungere, oh Signore, riempi con tuo Spirito coloro che ci insegnano, affinché loro possano esprimere le tue verità in modo chiaro. Poi ci sono i doni spirituali, che sono manifestazioni dell'opera dello Spirito Santo in noi. Cioè, un dono spirituale è lo Spirito Santo che opera tramite te per edificare il corpo di Cristo. Questi sono i doni. 1 Corinzi 14:1 dice: desiderate l'amore e cercate ardentemente, cercare ardentemente i doni spirituali, soprattutto che possiate profetizzare. Dobbiamo desiderare, cercare i doni spirituali. Allora, come? Prima di tutto dice soprattutto che possiate profetizzare, quello che serve per l'edificazione. E lui sta riprendendo i Corinzi che volevano doni per farsi vedere. Dovremo pregare il Signore, fa sì che posso avere più i doni che servono per edificare. Poi, ricordando che è lo Spirito, dice, che distribuisce i doni come vuole Lui. Non devo specificare, dammi questo, dammi quello. No, quello dipende da te, tu sai quello che serve in questo corpo. Ma Signore, fa sì che i doni che servono per me di avere possano abbondare in me, perché voglio vivere per edificare il tuo corpo, il corpo di Cristo. E quindi chi chiede a Dio, Dio risponderà dando a lui una misura più grande dello Spirito Santo. Tu preghi di avere e adoperare i doni in modo sempre maggiore? È una tua preghiera, Signore, fa sì che posso abbondare nei doni giusti per me affinché il corpo di Cristo possa essere edificato, e se comprende quello, parlare con altri e possa crescere. È buono pregare questo. Un altro modo importante in cui Dio ci dà lo Spirito Santo è quando ci dà lo Spirito per convincerci del peccato. Ricordate che in Giovanni Gesù dice che lo Spirito convincerà il mondo del peccato, giustizia e giudizio. Ed io, per poter confessare i peccati, per essere purificato, perdonato e purificato, devo riconoscerli. E questo è l'opera dello Spirito Santo. E per esempio Davide prega questo quando dice, Salmo 139, 24, 23, 24, investigami, oh Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidimi per la via eterna. Lui non sta dicendo solo, Dio scopre se c'è qualcosa che non va. Dio già sapeva. Questo è, scopre per mettere davanti a me che lo vedo. mostrami se c'è qualcosa in me che non va, una via iniqua che io non sto vedendo. Questo è l'opera dello Spirito Santo. Zaccaria, capitolo 12, Dio dà lo Spirito ai giudei al tempo del ritorno di Cristo, una profezia, per riconoscere il loro peccato. Ascoltate questo. Riverserò sulla casa di Davide e sulle abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazioni, ed essi, avendo ricevuto quello spirito, guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorato per lui, come si è grandemente addolorato per un primogenito. Dio ha versato su di loro lo spirito, e allora hanno visto la loro colpa, la grandezza del loro peccato. Dobbiamo pregare: Signore, fammi vedere il mio peccato, fammi vedere i miei ragionamenti storti, perché voglio essere santo. E chi chiede a Dio questo, Dio risponderà. Allora, se pensate tutto quello che ho menzionato di cose che si chiede per avere più dello Spirito, riguardano la salvezza e la santificazione. Confrontiamo questo con il Padre nostro. Cosa si chiede nel Padre nostro? Si prega chiedendo a Dio che la sua volontà sia fatta, il suo nome sia santificato. Chiaramente, è proprio quando Dio salva una persona e poi santifica quella persona progressivamente che il suo nome è santificato in quella persona e la sua volontà viene fatta. Quindi, quando preghiamo, il contenuto delle nostre preghiere non dovrebbe essere focalizzato su situazioni terrene, ma sulla salvezza e poi la santificazione. Dio non esiste per 12 problemi. Oh Dio, fa caldo oggi, fa sì che possa arrivare un po' di arietta. Va bene se venga arietta. Non dico che è peccato chiedere, ma non è la cosa giusta da avere come contenuto. E se i miei figli non obbediscono, Signore, sono stanco, ti prego, farmi avere qualche ora di pace. Ma forse non obbediscono perché ho trascurato io l'educazione negli anni. E forse sarebbe meglio chiedere, Signore, dammi la grazia di subire quello che ho piantato e di imparare da essa. Come investire meglio nel curarli. Quindi, alla luce di tutto questo, comprendiamo che quando Gesù spiega che a chi chiede gli sarà dato, a chi cerca troverà, a chi bussa gli sarà aperto, non sta dicendo che io posso pregare qualunque cosa che voglio con perseveranza e Dio me la darà. Non sta dicendo questo. Dio risponde, ma risponde in modo giusto, buono, secondo il suo amore per noi e la sua perfetta saggezza, quello che porterà alla sua gloria e al nostro vero bene. Grazie a Dio che Dio non esiste per darci una vita più facile che spesso vorremmo. Un buon padre umano dà tutto al figlio, tutto quello che il figlio chiede. Un buon padre risponde a ogni richiesta del figlio subito con sì, tutto quello che tu vuoi ti faccio. Assolutamente no. Lui fa e risponde in base a quello che porterà bene al figlio. Speriamo che ognuno faccia così con i propri figli. Se un figlio chiede qualcosa per piacere, ma il padre sa che non è per il vero bene del figlio, non gli darà quello che ha chiesto. In realtà, il fatto che il padre dà al figlio quello che è per il bene del figlio, anziché quello che il figlio chiede, è un'immensa benedizione per il figlio. Similmente, quando preghiamo noi, possiamo avere certezza che Dio risponderà con amore, ma nel modo giusto. Possiamo perseverare, sapendo che Dio ascolterà. Dio ascolta le nostre preghiere. Sei una bambina piccola, chi ha una sorellina o una figlia piccola, se ha una malattia e bisogna fare una cura che è molto dolorosa, no, aspetti, ti prego. E questa malattia potrebbe procurare anche la morte. Ha preso un veleno, ha bevuto un veleno. E l'antidoto è subito, chiami il centro e dicono, signore, non c'è tempo di lavare in ospedale. Hai in casa del latte? Sì, perché è basico latte, perché ha preso un acido. Subito, signore, non c'è tempo da perdere, lei deve bere almeno mezzo litro di latte. E questo bambino, no, sta bruciando tutto, non vuole. E la mamma, va bene, tu non vuoi, no? Ti prego mamma, non farmi bere quello. Cosa fa la mamma? La mamma esaudisce la preghiera del figlio, lo lascia pieno di acido che fra pochi minuti distruggerà tutto e morirà. La mamma dice, ma visto che mi chiedi, ti obbedisco, esaudisco quello che mi chiedi. Se serve, dice alla sorella grande, prendila, tienila così che non può muovere, tieni la bocca aperta, dobbiamo farla bere questo latte. Dio non ci risponde, grazie a Dio, come chiediamo. E noi siamo molto più stolti dei bambini, a volte. Vogliamo perché vogliamo meno pesi e meno problemi. O che possiamo capire più il cuore di Dio. Il cuore di Dio è la saggezza di Dio, è la potenza di Dio di rispondere. Allora vi faccio una domanda. Quella mamma ascolta la bambina quando grida la mamma? No. Ascolta nel senso che sta ascoltando, certo. Ha cuore per la bambina, certo. Più di quanto la bambina capisce. Giusto? Oh, che possiamo comprendere di più il cuore di Dio verso di noi. Chi ama di più? Quei genitori con la bambina che ha bevuto acido? O nostro Padre Celeste nei nostri confronti? Chi ama di più? Chi ama di più? Allora, un genitore, solo la scena, scombussola, e pensa al dolore che avrebbe dentro vedendo soffrire, perché ama tanto. Ma chi ama di più? Dio ama di più. Allora, il più grande amore che uno può avere per il proprio figlio, quanto di più è l'amore di Dio per noi? Voglio aggiungere un punto importante quando preghiamo. Ho già detto, ma voglio dirlo con un altro brano. 1 Giovanni 5:14-15. 1 Giovanni 5:14-15. Molto importante questo. Bellissimo, trovate questo, perché questo bisogna vedere con gli occhi. Aprite le Bibbie, guardate. 1 Giovanni 5:14-15. Questa è la sicurezza, la certezza che abbiamo davanti a Dio, a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quando noi preghiamo secondo la volontà di Dio, possiamo sapere in anticipo di avere la cosa che abbiamo chiesto. Ma come so io quello che vuole Dio? Se parli così hai un problema di cuore. Io so quello che vuole Dio perché io ho la parola di Dio. E io posso imparare benissimo quello che vuole Dio. Signore, ti prego, fa sì che la mia fede non venga meno. Ti prego che tu sarai glorificato, il tuo nome santificato in me in questa prova. Ti prego che posso tenere gli occhi su Gesù Cristo in questa prova. Ti prego che io posso essere usato per incoraggiare altri in questa situazione. Che il corpo di Cristo sia edificato. La mia preghiera è... E prego che sia la vostra preghiera e che possiamo crescere nel desiderare la volontà di Dio in ogni campo della nostra vita, in modo che le nostre preghiere saranno sempre conformate alla sua volontà. Quando preghiamo così possiamo avere pace che Dio ci ascolterà e ci esaudirà. Quanto è meraviglioso pregare così, sapendo che Dio ci ascolta e ci risponde. Dio è un buon padre e ci ama. Egli ama farci del bene, ama curarci. Questo è il cuore del nostro Padre Celeste. Quando chiediamo, secondo la volontà di Dio, quando chiediamo lo Spirito Santo, nei vari ruoli che Dio usa lui nella nostra vita, Dio Padre risponderà. Allora preghiamo per la gloria di Dio e per il bene del popolo di Dio. Pregate di abbondare nell'uso dei doni spirituali per il bene comune. Pregate questo. Signore, io voglio abbondare nell'usare i doni che tu mi hai dato, e se ci sono altri per me, per il bene comune. Cercate per primo il regno di Dio. Ma tutti i bisogni pratiche ci sono? Cercate per primo il regno e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Pregate per il pane quotidiano, ma sappiate che Dio sa darvi il pane quotidiano. Ma pregate per cose molto più grandi di quello, il regno e la giustizia di Dio, e allora il pane non mancherà. E ringrazia Dio per il pane. Ricordate che quando pregate secondo la volontà di Dio, chiedendo lo Spirito Santo, chiedendo di camminare in santità per avere il frutto dello Spirito, chiedendo di avere vittoria sul peccato, riconoscendo i peccati per poter confessarli, chiedendo di dimorare in Cristo, chiedendo saggezza per capire la parola di Dio, ma non solo intellettualmente, ma come applica alla mia vita, alle mie decisioni, i miei ragionamenti. Quando chiediamo i doni spirituali, quando chiediamo tutte queste cose, Dio risponderà. Questa è una vita che vale. Questo è avere un filo diretto con Dio. Questa è la vita che Dio ci ha comprato in Gesù Cristo. Quindi vi faccio la domanda: come va la tua vita di preghiera? Per che cosa prega? Preghi tu. Oh, che possiamo vedere più il cuore di Dio, e perciò che possiamo pregare con perseveranza, pregare con fede, fiduciosi che il nostro buon Padre Celeste ci ascolta e ci risponderà. Chiediamo grandi cose, chiediamo l'opera dello Spirito Santo in noi, chiediamo quello che porterà gloria a Dio. Preghiamo. O Padre, io voglio ringraziarti che possiamo venire nei tuoi confronti per mezzo di Gesù Cristo, che possiamo portare ogni nostro peso a te perché tu hai cura di noi, che possiamo venire al trono della grazia nel momento opportuno per ottenere grazia ed essere soccorsi. Ti ringrazio che possiamo chiedere grandi cose, che non sono cose terrene. No, no, Padre, possiamo chiedere cose veramente grandi. Possiamo chiedere di crescere nell'assomigliare a Gesù Cristo. Possiamo chiedere di crescere nel abbondare nell'opera dello Spirito in noi, di avere doni che possano edificare gli uni gli altri. Possiamo chiedere, Padre, di riconoscere ogni nostro peccato, di poter confessarlo per avere crescita nella santità. E chiediamo queste cose. Chiediamo a te che ci ami. Chiediamo a te che ci ascolti. Chiediamo a te che sei pronto a curarci prima che chiediamo. Grazie che tu ascolti ogni volta che preghiamo e rispondi. Sempre. Certo, e grazie che non sempre rispondi come abbiamo chiesto, perché tu sai la cosa migliore. E ci sono le volte, usando l'esempio, che abbiamo bevuto dell'acido, abbiamo qualcosa di marcio, di velenoso dentro di noi, e la cura non è piacevole, e non vogliamo la cura, e gridiamo, ti imploriamo di non farci dover prendere quella cura, e tu insisti, perché ci ami così tanto. Oh Padre, aumenta la nostra fede in Te, fede che Tu che sei Dio sai come curarci. E Tu non sbagli mai nelle prove che mandi nella nostra vita. Non arrivano perché Satana li manda. Certo, anche se lui li manda, in realtà sei Tu dietro le quinte che gestisci tutto per il nostro bene. Oh Padre, grazie per chi sei e grazie per chi siamo per Te in Gesù Cristo. Prego che possiamo vedere di più il Tuo cuore e questo ci stimolerà ad essere un popolo che prega di più. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.